Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione su virtualyeshiva.it. Questa sera parleremo della parasha della settimana di Behalotecha e ci troviamo il 15 del mese di Sivan, 5770, il 28 maggio 2010. Questa sera tratteremo l'argomento del significato del potere e dell'influenza. Come abbiamo spiegato prima, nell'email che vi ho mandato, il titolo sarà La differenza tra il potere e l'influenza. Da una parte vediamo che Moshe reagisce quando Eldad e Medad lo criticano, profetizzano contro di lui, reagisce in maniera molto calma, molto graziosa. Invece quando troviamo che Korach attacca Moshe Rabbeinu, la guida di Am Israel reagisce in maniera molto aggressiva. Riflettendo sulla differenza di queste due reazioni di Moshe Rabbeinu, capiremo un grandissimo significato e insegnamento di vita e capiremo il significato della parasha di Behalotecha con alcuni dettagli di questa parasha e collegamenti con la storia di Korach e con un'altra storia più avanti nella Torah. Iniziamo dalla parasha di Behalotecha, capitolo 11, ci racconta la fine della parasha, verso 26. Rimasero due uomini nell'accampamento, uno si chiamava Eldad e uno si chiamava Medad. Si posò su di loro lo spirito, la profezia. Tra l'altro si dice che Eldad e Medad erano due fratellastri di Moshe Rabbeinu. Continua il verso 27. Questi due uomini iniziarono a fare delle profezie. E corse il ragazzo a Moshe dicendo: Eldad e Medad stanno profetizzando nell'accampamento. Verso 28 dice Yoshua bin Nun, l'aiutante e il servitore di Moshe: Moshe Rabbeinu, mettili in prigione, puniscili. Il verso 29 dice Moshe Rabbeinu a Yoshua, il suo fedelissimo braccio destro: Hamkane Atali, cosa è successo Yoshua? Joshua, cosa c'è? Sei geloso per me? Sei geloso che anche Eldad e Medad stanno facendo delle profezie? Bene, non c'è niente di grave. E dice Moshe Rabbeinu, mi ten kol am Hashem Nevi'im. Quanto sarebbe bello se tutto il popolo diventassero dei Nevi'im, dei profeti, che Hashem poserà il suo spirito su di loro. Per cui troviamo la reazione di Moshe nei confronti di due persone, di Eldad e Medad, che loro diventano anche loro dei profeti, e iniziano a fare delle profezie, delle cose, a dire il futuro, come vedremo dopo. Moshe Rabbeinu non è affatto geloso, anzi, dice Yoshua ben Nun, miten, sarebbe bello se tutto il popolo diventassero dei profeti come loro. Non ho niente in contrario, anzi. Per cui noi vediamo qui come Moshe Rabbeinu reagisce in maniera molto tranquilla, molto graziosa, molto disponibile. Di che cosa ti preoccupi, Yoshua? Non c'è niente di male, non è successo niente. Vediamo adesso di analizzare un'altra storia, sempre nel libro dei numeri, Bamidbar, solo qualche capitolo più avanti, nel capitolo 16, Korach, il cugino di Moshe Rabbeinu, pretende anche lui di diventare leader, dirigente. Korach dice: non è giusto che tu, Moshe Rabbeinu, sei diventato re, tuo fratello Aaron è diventato sommo sacerdote, Anch'io voglio entrare a far parte nella classe che dirige il popolo. Perché mi avete escluso? Anch'io sono della famiglia di Levi, anch'io sono vostro parente. E dice il verso 3 del capitolo 16, Korah si raduna contro Mosè e Aaron e dice a Mosè: basta, troppo avete preso, tutto il popolo è santo. Hashem si trova all'interno di tutto il popolo, non solo dentro di voi. Perché allora voi avete preso più potere degli altri? E nel verso 4 ci dice la Torah, Mosè ascoltò e cadde sulla sua faccia dalla tristezza, dal dolore. Mentre qui nel caso di Eldad Medad Mosè reagisce in maniera molto tranquilla, non preoccuparti, non è successo niente. Lì nel caso di Korach, dice Mosè Rabbeinu, non è possibile. Mosè Rabbeinu addirittura prega ad Hashem di prendere Korach e punirlo. Io non ho mai preso un asino da queste persone, non gli ho mai fatto un torto, perché loro si stanno comportando in questa maniera. Solo 4 capitoli più avanti, troviamo una reazione di Mosè a un caso analogo di Eldad Medad. Invece di rispondere in maniera tranquilla, come nel caso di Eldad, Mosè Rabbeinu si infuria, arrabbiatissimo, Hashem non ha fatto niente di male a loro, com'è possibile? E ci si chiede la domanda, come mai? Nella nostra parasha di Baalot Echa, Mosè si comporta in una certa maniera, e invece nella parasha di Korach si comporta in tutt'altra maniera, addirittura opposta. A proposito di gelosia, il Talmud dice che l'uomo non può essere geloso quando la persona che ha successo è suo figlio, oppure se è suo alunno. Perché? Perché tuo figlio, tuo alunno, come se fosse te stesso, allora non è gelosia su tuo figlio e su tuo alunno. Però qui Mosè Rabbeinu dice qualcos'altro. Dice Mosè nella parasha di Baalot Echa, Hamkanea tali, cos'hai geloso, hai gelosia per me? Umite con la Hashem, chi potrà far sì che tutto il popolo di Hashem diventi profeta, profetizzi come Eldad Medad? Mosè Rabbeinu, qui non è solamente un caso di non gelosia nei confronti di un figlio o di un alunno, ma tutto il popolo. E com'è possibile? La generosità di Mosè Rabbeinu possa arrivare così lontano, che tutto il popolo diventi profeta. Strana questa. Non a caso, quando arriva Korach che vuole diventare re, Mosè ha tutt'altra reazione e non dice tutto il popolo, comandino, tutti siamo uguali. No, Mosè Rabbeinu si arrabbia, si infuria contro di lui. Abbiamo 2 storie opposte, una nella parasha di Baalot Echa, capitolo 11, un'altra nella parasha di Korach, capitolo 16, e per cercare di capire la differenza e rispondere a questo apparente contrasto, ci dice il Talmud che delle volte per rispondere a una domanda deve andare a ricercare un'altra storia, un altro caso. Come dice il Talmud, divrei Torah aniim b'makom echad ve'ashirim b'makom acher. Le parole della Torah sono delle volte poveri in un posto e ricche in un altro posto, ovvero in un certo posto sono molto povere, molto sintetiche, non spiegano il significato, il perché, poi in un altro posto sono molto spiegate e da quel posto lì che sono molto spiegate puoi ricavare la spiegazione per quell'altro posto che invece sono molto ristrette e molto sintetiche le parole della Torah. Per cui per capire la differenza tra Korach e Eldad Medad noi rifletteremo su un altro caso della Torah. un'altra storia. Come diciamo ogni mattina nella preghiera, quando ci sono due versi che sono in contrasto tra di loro, arriva il terzo e spiega il contrasto. Quando ci sono due cose opposte, ci vuole la terza cosa, il terzo verso che risponde a questa contrapposizione. In italiano si potrebbe dire, tra i due litiganti, il terzo gode. Per cui, noi abbiamo due litiganti, due storie opposte, strane. Arriva la terza storia, il terzo gode, il terzo quello che prende, che spiega tutto, che gode, che ti dà la gioia di capire questa contrapposizione. Andiamo nella parasha di Pinchas, sempre nel libro di Bemidbar, nel libro dei numeri, capitolo 27. Il verso 18 dice così. Moshe Rabbeinu, ormai siamo arrivati agli sgoccioli della tua vita, della tua missione, preparati per lasciare questo mondo. Moshe Rabbeinu si preoccupa e risponde con un po' di arroganza forse e dice a Hashem, come puoi lasciare il popolo senza pastore? Sapete che in tutta la Torah troviamo Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, troviamo la Torah che dice e parlò Hashem a Moshe dicendo, Vaidaber è un'espressione di parola, di parlare con durezza, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor. Invece, una volta sola troviamo nella Torah, Vaidaber Moshe el Hashem Lemor, non che Hashem parla con durezza a Moshe, bensì il contrario. Mi ricordo quando ero bambino a scuola, ci facevano i test, una volta ci hanno chiesto questa domanda, dov'è l'unico posto in tutta la Torah dove c'è scritto Vaidaber Moshe el Hashem Lemor, e non il classico Vaidaber Hashem el Moshe, e Mosè parlò con durezza ad Hashem? La risposta, si sapeva, era la parasha di Pinchas. Quando Mosè dice al Padre Eterno, adesso che tu mi hai detto che io lascerò questo mondo, chi sarà il mio successore che continuerà a portare avanti il popolo di Israele come un pastore fedele? Il verso 18 del capitolo 27 risponde Hashem a Mosè. Non preoccuparti, prendi Yehoshua Ben Nun, il tuo fedelissimo servitore, immancabile aiutante, inseparabile collaboratore, e darai a lui la tua forza, il tuo potere, la tua influenza, e lui porterà avanti a Israele. Vi chiedo adesso un attimo di concentrazione sui due versi che vengono usati qui quando Hashem dice a Moshe Rabbeinu di trasmettere a Yehoshua la sua forza spirituale. Nel verso 18 dice Hashem, prendi Yehoshua e poserai le tue mani su di lui. Vesamachtati adecha alav. E lui, Yehoshua, lo metterai nella tua posizione e lui continuerà a portare avanti il popolo. Per cui prima di tutto troviamo la parola Vesamachta. In ebraico lismoch vuol dire appoggiare. Quando una persona fa studi rabbinici e si laurea, se vogliamo dire, come rabbino, lui riceve una smicha. Cosa vuol dire una smicha? Lui riceve un appoggio, perché colui che ti dà la smicha ti mette le mani sopra, ti dà un appoggio e ti dice tu sei adesso rabbino. Da dove si impara questo termine di smicha? Lo impariamo da Moshe Rabbeinu, che lui trasmette, fa la smicha, appoggia le sue mani e dà a Yehoshua Ben Nun la sua forza. Vesamachtati adechalav. Appoggerai le tue mani su di lui. Darai parte della tua forza, della tua saggezza, della tua spiritualità. Saltiamo adesso al verso 20 e continua la Torah dicendo così. E darai a Yehoshua Ben Nun una parte della tua maestia, della tua gloria, bellezza, forza, in maniera tale che il popolo di Israele ascolterà ciò che lui dirà. Qui abbiamo il verso 18 che ci parla di appoggiare le mani su di lui, e abbiamo il verso 20: darai parte della tua maestia e gloria. Cos'è questa ripetizione? Ogni lettera nella Torah ha un valore grandissimo. Cosa vuole dirci la Torah con questa ripetizione? Ebbene, cari amici, abbiamo il Midrash che ci dice qualcosa in merito di questa ripetizione. Dice il Midrash Rabbah, il più famoso Midrash. Sapete cos'è il Midrash? È la spiegazione dei versi, è il commento omiletico, che fa parte sempre della Torah orale. Non è una spiegazione di uomini, ma è ciò che Hashem ci ha spiegato oralmente per farci capire cosa sono i retroscena di alcune storie, alcuni versi, alcuni concetti. Dice il Midrash, questa ripetizione non è casuale, poiché la prima volta che Hashem ordina a Moshe Rabbeinu di trasmettere Yoshua e usa il termine Vesamachtai Adechalav, appoggerà la tua mano su di lui, dice il Midrash, questo è paragonabile a una candela che accende un'altra candela. Il secondo concetto, dice il Midrash, darai una parte della tua gloria, è come versare da un recipiente a un altro recipiente. Per cui troviamo due versi che parlano di due trasmissioni, da Mosè a Yoshua, da Mosè, il fedele pastore, a Joshua, l'inseparabile collaboratore di Mosè. Troviamo due concetti. Il Midrash dice che il primo paragonabile all'accensione di un lume, di una candela, il secondo paragonabile al versamento di un liquido, di un qualcosa, da un recipiente a un altro recipiente. Cos'è la spiegazione di questo Midrash? E cos'è l'insegnamento di questo Midrash? E dopo che avremo capito questo Midrash, potremo poi tornare indietro e capire tanti dettagli e la differenza della reazione di Moshe Rabbeinu nelle due storie precedenti. Ci sono due famosi commentatori del Midrash che hanno vissuto durante il XVIII secolo. Hanno scritto dei grandi capolavori e sono regolarmente studiati e confrontati da coloro che studiano il Midrash e vogliono capirne il profondo significato. Il primo si chiama Rabbi Ze'ev Einhorn, il suo perush, il suo commento si chiama Meharzav, che sono le iniziali del suo nome. Il secondo commentatore, questo si trovava in Lituania, invece il secondo era un polacco e si chiamava Radal, che sta per Rabbi David Luria. E la cosa interessante, su questo Midrash che abbiamo appena citato, entrambi e due dicono esattamente la stessa cosa e spiegano così: quando si parla di saggezza, di intelligenza, di Ruach HaKodesh, di spirito divino, quando uno trasmette un concetto intellettuale, una forza profetica, questo è paragonabile a uno che accende una candela da un'altra candela, che il primo non gli manca niente quando lui trasmette al secondo quello che lui ha. Quando uno insegna qualcosa a qualcun altro, non è che questo insegnamento viene a togliere, a mancare da lui. Allora è paragonabile all'accensione di una candela. Una candela può accendere 100 candele, 1000 candele, e non viene a mancare niente della candela. Per questo la Torah ci dirà: appoggerai le tue mani su di lui. Si parla di saggezza, di intelligenza, di spiritualità. Darai le tue mani su di lui. Per cui il primo concetto è paragonabile a una candela che viene accesa da un'altra candela. Il secondo concetto: darai parte della tua maestà. Cos'è questa maestà? Dice il commento Marzav sul Midrash che abbiamo citato prima. Questa maestà è la maestà del regno, del comandare. Questo è paragonabile a un liquido che viene versato da un recipiente a un altro recipiente, che nel precedente recipiente non rimane niente. Non è come una candela che viene a accendere mille candele, che non viene a mancare niente alla candela prima. No, non è così quando si parla di recipiente. Il secondo concetto che Hashem dice a Moshe Rabbeinu di trasmettere a Yeshua è il suo potere, il suo comando. E questo è paragonabile a un liquido che viene versato da un recipiente all'altro, perché quando Moshe darà a Yeshua questo, non rimarrà niente nelle mani di Moshe Rabbeinu. Per questo darai la tua saggezza, la tua spiritualità, e questo è come una candela, darai il tuo potere, e questo è come un recipiente che versa un liquido a un altro recipiente, che non rimane niente nel primo recipiente. Abbiamo qui Moshe Rabbeinu che trasmette a Yeshua due concetti che sono paragonabili, uno a una candela e uno a un recipiente che versa in un altro recipiente. Questi due concetti trasmessi a Yeshua sono opposti fra di loro. Uno permette di trasmettere senza venire a mancare niente, e l'altro invece trasmette togliendo da chi ha dato quello che ha dato. Ebbene, per capire tutto questo e la differenza tra questi due concetti, la spiegazione di questo Midrash, che poi andrà a spiegarci il significato della storia di Eldad Umedad di Baalot Echa, con alcuni altri dettagli, e la differenza tra Baalot Echa e Korach, tutto questo si basa sulla differenza tra il potere e l'influenza. Spesso si pensa che chi ha il potere, lui può influenzare chi vuole, come vuole. E chi ha la forza di influenzare, lui ha anche il potere. In realtà questi due concetti, questi due tipi di trasmissioni, due tipi di rapporti, sono ben distinti, addirittura sono completamente diametricamente opposti. Infatti, molte persone hanno il potere, ma non sanno influenzare gli altri. Non riescono a trasmettere, a convincere. Loro hanno il potere, sono superiori, per cui impongono, senza però riuscire a trasformare le persone che ricevono da loro questo comando. E questo è sbagliato, è molto debole come trasmissione, come comunicazione. Perché quando il rapporto è solo perché io sono più potente, ti impongo di fare questo, fin quando io sono qua che te lo impongo, tu lo farai. Quando io non te lo imporrò più, tu smetterai di farlo. E questo è molto grave. Perché un bravo comunicatore, un bravo insegnante, deve usare il suo potere per riuscire a influenzare, a convincere, a trasmettere a colui che lo ascolta, a colui che riceve da lui questi insegnamenti, deve riuscire a far sì che questi insegnamenti diventino parte di colui che riceve, in maniera tale che anche quando l'insegnante, il genitore, smetterà di imporre questa regola su suo figlio, il figlio continuerà a seguire questa strada, come dice il verso nei profeti. Insegna al giovane la strada giusta in maniera tale che anche quando lui crescerà, lui continuerà su quella strada da solo. Ci sono molti genitori che hanno solo il potere sui loro figli. Domani devi alzarti a quest'ora, poi devi andare di là a fare questo mestiere, e devi andare a fare quel compito, devi fare questo, devi fare quello. Hanno grande potere, ma non hanno influenza. Non riescono a trasformare il modo di pensare, il modo di vivere dei loro figli, perché non hanno una giusta comunicazione. E viceversa, ci sono delle persone che hanno una fortissima influenza su altri, senza avere neanche un potere su di loro. Gli amici possono influenzare molto gli altri amici, senza avere nessun potere su di loro, ma solo perché hanno una grande forza influenzativa. I genitori hanno potere, ma non necessariamente riescono a influenzare. Dovrebbero influenzare, ma non riescono, perché non sono bravi. Invece degli amici riescono a influenzare, pur non avendo nessun potere. Questo vale anche per un maestro. Un bravo maestro deve essere in grado non solo di imporre ai propri alunni, perché lui è superiore a loro e ha potere su di loro, ma deve essere in grado di trasmettere e trasformare i suoi alunni, che loro diventano, che loro pensano, che loro riflettono come il maestro. Per cui non necessariamente chi ha potere ha l'influenza, può influenzare, e così anche al contrario, non chi sa influenzare necessariamente ha il potere, può darsi con un'influenza ma non ha il potere sull'altro. Di solito il rapporto di potere si attribuisce a un re, il potere comunica, scusatemi, il re comunica con potere, il re manifesta il suo potere al popolo, lui all'esercito, ai generali, alle armi, può fare le leggi, mettere delle tasse, lui ha il potere in mano. Non necessariamente lui ha la forza di influenzare. Un bravo re dovrebbe essere sia potente e sia un grande comunicatore, trasmettitore, ma non è necessario. Il profeta invece non ha tutto ciò, non ha un esercito, non può fare le leggi. Ma cosa fa il profeta, il Navi? Lui guida il popolo, lui influenza, insegna, dice quello che bisogna fare, come bisogna comportarsi. Vediamo un attimo di capire la differenza tra questi due concetti. Cos'è la differenza tra questi due? Adesso vi dirò una frase che sembra un gioco di parole, ma è il significato essenziale di questo concetto che vi spiegherò. Che cos'è il potere? Allora si potrebbe dire, il potere del potere è il potere stesso. Avete capito questo gioco di parole? Ebbene, adesso ve lo spiego. La forza dell'influenza, invece, è la mancanza e la non presenza della persona stessa. Quando si parla di potere, dove si trova il potere, la forza del potere? Quando una persona ce l'ha in mano, quando la possiede. Vuol dire, il potere si manifesta con la possessione, quando uno possiede la cosa. L'influenza invece è forte quando non la possiedi, quando va fuori da te, quando influisce più persone possibile all'esterno di te. Vediamo di dare alcuni esempi per capire questo concetto. Il potere opera con la forma di divisione, dividere. L'influenza invece opera con una dinamica di moltiplicazione. Facciamo due esempi basilari. Un fondatore di una grande multinazionale. Lui è leader nel settore del caffè, per esempio. A un certo punto la sua azienda cresce tantissimo e lui trova necessario vendere le quote. Oppure mette la sua società in pubblico e lui vende ad altre 9 persone parte delle sue quote e lui diventa uno dei 10 che comandano, che hanno in mano la società. Ebbene, questo fondatore, che prima lui aveva tutto il potere in mano, lui decideva tutto, adesso che ha ceduto il 90% di questa società, adesso lui ha solamente il 10% del potere che aveva prima. Infatti, quando il potere viene ceduto a qualcun altro, viene tolto da chi l'aveva prima in mano. Per cui il potere esiste e la sua forza consiste nel averlo in mano. Quando il potere è in mano, allora riesco a averlo, riesco a manifestarlo, riesco a usarlo. Invece quando non ce l'ho in mano, l'ho venduto, allora lo perdo. Invece il contrario è l'influenza. Quando una persona convince e influenza 10 persone come lui a ragionare nella stessa maniera, a riflettere nello stesso modo che lui riflette, questa trasmissione non viene a togliere dal suo modo di pensare, ma anzi, questo aumenta. Perché l'influenza agisce con un parametro, con una forma di moltiplicazione. Più io influenzo persone, e più aumenta il mio modo di pensare, si moltiplica il mio modo di pensare. Invece quando si parla di potere, più do io potere fuori, e più divido questo potere. Diminuisco il potere che avevo io prima e lo divido. Per cui l'influenza agisce con regime di moltiplicazione, più influenzo, più si moltiplica la mia forza, il mio ideale. Il potere invece agisce con regime di divisione. E adesso vedremo le differenze tra questi due concetti. Un altro esempio però vorrei darvi tra potere e influenza potrebbe essere i rabbini. Ci sono dei rabbini capo di un paese intero, di una città intera, il rabbino capo della Francia. Ha tanto potere, può decidere le regole dell'andazzo della comunità, dell'ebraismo, di come procedere per far fronte ai vari problemi. Lui ha potere, può dettare delle regole. A proposito della Francia, è interessante come a Parigi, quando ero lì un mese fa, ho constatato che c'è il rabbino capo di Parigi e il rabbino capo della Francia. Mentre in Italia non è così, perché il rabbino capo della capitale, che è Roma, si presume che anche, diciamo, rappresenta il rabbino capo di tutta l'Italia. A Parigi invece non è così. C'è il rabbino capo di Parigi e c'è il rabbino capo della Francia. E mi sono chiesto come mai questa differenza. In tutto il mondo, certo, chi era il capo della capitale era il capo del paese. E mi hanno detto che questa regola è stata stabilita proprio da Napoleone, il quale lui ha voluto dividere per comandare. Da grande stratega ha detto, mettiamo un rabbino a capo della Francia, un rabbino a capo di Parigi, così ci sono due poteri e comando io Napoleone. Molto astuto lui era, lo sappiamo. Ebbene, un rabbino a capo ha potere, che sia rabbino a capo di un paese, rabbino a capo di una città, non necessariamente un rabbino a capo ha la bravura, ha la forza di influenzare. Ha potere, ma non grande influenza, purtroppo, perché un rabbino capo dovrebbe essere nominato come tale per il merito che lui dovrebbe avere di poter trascinare le persone. E delle volte ci sono rabbini capi che sono molto poco trascinatori, dei rabbini di grandi congregazioni poco influenzano le persone, hanno il potere, ma non sanno trascinare. Altre persone invece non hanno grandi poteri, non hanno grandi ruoli, ma sanno convincere, sanno spiegare, sanno comunicare. E ognuno deve sapere cos'è la sua forza, le sue doti, qualità migliori. Ad esempio nel mio caso, io non ho grandi poteri, né potere economico, né potere sociale. Sono un rabbino comune, però la mia forza principale è nel influenzare, nel spiegare, nel comunicare. Ognuno deve sapere e conoscere dov'è la sua forza e sfruttarla al meglio. Purtroppo, lo dico nel mio caso, che il fatto di non avere potere, questo purtroppo danneggia molto, specialmente a livello economico, perché questo rende molto difficile poter fare grandi progetti, come nel caso mio di Mamash. Facciamo grandi progetti, ma non hai il potere di portarli avanti, perché il potere è fondamentale. Ecco perché sono sempre a tribolare, a trovare fondi e finanziamenti, è una follia sempre, non c'è vita. Purtroppo, io farei ogni sera una lezione online invece di stare a perdere tempo così tanto a trovare finanziamenti. Comunque, c'è chi è bravo, chi ha il potere, potere sociale, poi il potere che porta il potere economico, ma non è un grande trascinatore. E c'è chi viceversa. Per cui, le differenze tra questi due concetti sono principalmente due. Il potere funziona quando lo posseggo, mi appartiene, è in mano mia. L'influenza invece funziona, ha più effetto, quando non è più solo con me, ma va fuori. Per cui esattamente l'opposto di potere. Un'altra differenza, il potere esiste finché la persona è viva, è presente. Finché il genitore è vicino a suo figlio, il figlio si comporta bene, perché il rapporto è di superiorità. Io ho potere su di te e ti impongo, ma tu rimani un animale selvatico, un teenager che non ha nessuna regola. Perché? Perché la comunicazione è solo in maniera di potere, senza trasformazione, senza convincere, ma io ti impongo di fare così, come il re imponeva sul popolo di fare determinate cose. Invece in influenza, delle volte, cresce e si sviluppa dopo la morte della persona. Troviamo grandi filosofi, grandi pittori, grandi artisti, che i loro ideali, la loro influenza è fiorita solo dopo che loro se ne sono andati via. Come mai i quadri dei grandi pittori salgono di prezzo quando questi muoiono? Perché il rapporto qui non è a livello di potere. Fin quando io vivo, allora io ho potere su di te. Ma qui si parla di trasmettere un ideale, un concetto, un'arte. E allora, delle volte, proprio quando la persona se ne va via, si inizia a riflettere sui suoi ideali, sui suoi insegnamenti, e si inizia a capire, ad apprezzare quello che lui voleva insegnare. E solo dopo la sua morte inizia a crescere l'influenza, i valori che trasmetteva quella persona. Perché il potere è legato alla presenza della persona. Finché lui è vivo, lui ha potere. L'influenza invece è esattamente l'opposta. Proprio quando la persona muore, lì inizia a crescere, a svilupparsi molto di più di quando lui era in vita. Infatti, chi ricorda il re Jehoshaphat, il re Ahav, il re Jehu, grandissimi re, grandissimo potere, comandavano, imponevano, uccidevano, punivano, leggi che facevano, chi ricorda qualcosa di loro? Niente. Sono dei nomi che sono scritti nel Tanakh, nei profeti. Invece, chi non ricorda la sfida degli Yao contro gli idolatri, che loro è riuscito a sconfiggerli? Chi non ricorda la vittoria di Amos per imporre la giustizia sociale? Chi non ha ben presente le profezie di Esaia, di Yeshayahu, sugli ultimi giorni, sull'evento messianico? Tutto questo perché? Perché i profeti trasmettono un'influenza. E questa influenza spesso cresce man mano che una persona cresce. Man mano che una persona ci lascia, si allontana, cresce questa influenza. Non è legato alla vita della persona, alla presenza fisica della persona. Per cui noi ricordiamo bene l'influenza che ci hanno dato i profeti, che il loro rapporto con noi è a livello di influenza, e non ricordiamo invece il potere dei re, perché il potere dei re è legato alla loro presenza fisica, alla loro vita. Per cui la bravura di un genitore e di un insegnante non è quella di usare il loro potere per comandare i loro alunni, i loro figli, bensì riuscire a portarli a capire come bisogna agire, a far sì che loro inizino a ragionare in quella maniera. Un bravo insegnante, un bravo genitore, è quello che insegna, non quello che impone. Spesso nei nostri giorni, dove i figli sono sempre più ribelli, quando il rapporto è a livello di potere, spesso ha delle conseguenze negative, non ha un ottimo risultato. Ecco perché in ebraico genitori non si chiamano genitori, ma si chiamano horim. E la differenza tra genitore e horim è la seguente. Genitore è uno che genera, è uno che produce. I genitori in italiano sono dei produttori, sono una fabbrica che produce, che fanno dei figli. In ebraico invece, una mamma non è una fabbrica di figli, come una mucca che produce, ma è horim, un insegnante, un educatore, uno che influenza, uno che trasmette. Perché il vero significato di un genitore non è quello di imporre un concetto, non è quello di produrre, procreare un figlio fisicamente e basta, ma è quello di educarlo, di insegnarlo, di dare un esempio di vita. Non il genitore che dice non fare quello che faccio ma fai quello che ti dico. No, questo non è un educatore, perché la prima cosa che il figlio farà è quello che tu stesso stai facendo. Ecco perché la Torah viene chiamata proprio così, perché Torah vuol dire ora a insegnamento, influenzamento. Noi dobbiamo essere influenzati, dobbiamo trasformarci tramite la Torah. Non ricevere dei comandamenti, degli ordini dal basso all'alto e noi rimaniamo in basso. Noi dobbiamo tramite la Torah avere un esempio di vita, un manuale da seguire, da trasformarci. Per cui un bravo maestro e un bravo genitore è quello che insegna, quello che rende partecipe il suo figlio nello sviluppo, che gli dà la possibilità di crescere, che comunica con dolcezza, che fa in modo che l'insegnamento e il sistema di vita diventa una parte del modo di pensare del figlio, non una imposizione che viene dall'alto, così devi fare, così ti ho detto di fare. Questo nel modo di educare, di insegnare. E così abbiamo imparato due differenze abissali tra il potere e l'influenzare. Il potere agisce a forza quando è presente nelle mani di chi ce l'ha. Se viene dato, viene tolto da chi ce l'aveva. Invece l'influenza è esattamente l'opposto. Più viene tolto dalla persona, più va fuori e più si ingrandisce l'influenza, più ha valore questa influenza, questo messaggio, questo ideale. E la seconda differenza, abbiamo detto che il potere è legato alla vita, presenza fisica della persona, il genitore che è vicino al figlio, il re che è in vita, mentre l'influenza, il contrario, può darsi che proprio quando lui non è in vita la sua influenza è maggiore. Troviamo due parashot che parlano della morte di Abraham e della morte di Sarah. Sapete come si chiamano queste due parashot? La morte di Sarah la troviamo nella parasha che si chiama la vita di Sarah. Hayei Sarah. Mentre la morte di Jacob Avino la troveremo nella parasha che si chiama Vayechi. Che vuol dire la vita. Vi sembra normale che il nome della parasha, che dovrebbe rappresentare tutti i concetti della parasha, l'essenza di tutta la parasha, proprio in quelle parasha dove si parla della morte di questi grandi personaggi, troveremo che la parasha viene chiamata col nome di vita. Ebbene, cari amici, in base a quello che abbiamo spiegato, possiamo capire questo. Cos'è la vita di Sarah? L'influenza che lei dava? O il potere che lei aveva? La funzione principale di Sarah era quella di influenzare il mondo, di trasmettere il monoteismo a tutti i pagani che c'erano all'epoca. La forza di Abramo e Sarah è di prendere le persone e trasformarle, influenzarle. Poiché l'influenza si sviluppa dopo che una persona lascia questo mondo, dopo 120 anni, allora possiamo capire come mai la vita di Sarà è quando lei muore, perché la sua vera vita era l'influenzare gli altri. Quando è che vive, quando è che si diffonde di più ancora, si sviluppa? È come le Havdil, il pittore, dopo che lui è morto, che i suoi quadri diventano famosi. Quando lui viveva, muore di fame. Quando lui muore, milioni di euro ognuno dei suoi quadri. Sappiamo che Modigliani non aveva neanche da magnà. Però oggi un Modigliani, sappiamo quanto costa. Perché la sua influenza, il suo modo di trasmettere l'arte, si inizia a percepire, a diffondere, a apprezzare dopo la sua vita, perché si inizia a riflettere, ma vediamo un po' di capire cosa lui era, cosa lui trasmetteva, e si inizia a sviluppare. Per cui la vita di Sarah, che è quello che lei influenzava, questa è la sua vera vita, si diffonde dopo che lei muore. Per cui la parasha dove si parla della sua morte è la sua vita, perché lì si diffonde la sua vita, lì si ingrandisce il suo ideale, la sua influenza monoteistica al mondo intero. Questo vale anche per la parasha di Vayechi, dove si parla della morte di Jacob Avino. Cos'era la vera vita di Jacob Avino? Non era il potere che lui esprimeva nei confronti degli altri, ma era l'insegnamento di vita, l'influenza che lui dava agli altri. Per cui la sua morte non è una morte, ma una nascita, è uno sviluppo dei suoi ideali. La parasha dove si parla della sua morte si chiamerà Vayechi, la vita. Lì inizia la sua vera vita, lì continua la sua vita, perché lì si diffonde i suoi ideali sempre di più. Adesso possiamo capire il Midrash che ci spiega perché la Torah ripete due concetti quando Mosè deve trasmettere a Yeshua il suo ruolo di pastore, di conduttore del popolo. Vediamo che la Torah dice due concetti e il Midrash spiega che questi due concetti sono paragonabili. Il primo ha una candela che accende tante candele senza mancare niente. Il secondo ha un liquido che viene versato da un recipiente all'altro, che viene tolto dal primo e viene messo nel secondo. Mosè aveva due ruoli. Da una parte lui era il re, era la guida, comandava il popolo di Israele, decideva quando andare in guerra, come punire, quando punire, dava le leggi, giudicava come il re. E Hashem dice a Moshe Rabbeinu di dare a Yehoshua questo potere. Come dice il Talmud, a proposito di questo concetto, Dabar echad ledor velo shne davarim. Uno solo può comandare nella generazione, ma non due. E un'altra affermazione simile, sempre bellissima, del Talmud: due re non possono comandare sotto la stessa corona, sotto una corona sola. Per cui Hashem dice a Moshe Rabbeinu: adesso tocca a Yeshua, devi dare la tua maestà su di lui. E qui si parla di potere, qui si parla di regno. Uno solo può comandare, non due. E questo è il secondo concetto che la Torah dice a Moshe Rabbeinu di dare a Yehoshua. Questo è il concetto che troviamo nel verso 20. Darai della tua maestà a lui. Uno solo può comandare, ma non due. E dice il Midrash come questo è paragonabile a un liquido, a un oggetto che viene versato da un recipiente a un altro recipiente, che viene tolto dal primo e viene messo nel secondo, perché il potere agisce in forma di divisione. Se lo dai a qualcun altro, lo togli dal precedente. Per cui Hashem dice a Moshe Rabbeinu: darai della tua maestà su di lui, darai il tuo potere su di lui e tu non avrai più il potere. Questa è una delle cose che devi fare per permettere a Yeshua di comandare, di dirigere il popolo come tu hai fatto fino adesso. E qui cosa dice nel verso 20, cosa c'è scritto? Darai il potere su di lui, come abbiamo detto prima il Midrash, che dice il potere di regnare, su questo verso dice il potere di regnare, e su questo dice il Midrash che questo è come un recipiente che svuoti, togli il liquido da qua, perché quando si parla di regnare, di potere, tu stai svuotando, stai togliendo da uno e lo dai un altro. In questo verso cosa ci dice la Torah? Le magnishmeu, in maniera tale che loro ti ascolteranno, ti temeranno. Il concetto di ascoltare, di temere, questo è un concetto legato al potere. Tu temi qualcuno che ha potere, un re. Per questo nel verso 20, nel secondo concetto che la Torah ci dice, che Mosè deve dare a Yeshua, qui si parla di un potere, di regnare, qui si parla di qualcosa che viene tolto da Mosè e viene dato a Yeshua. Però Mosè è anche un profeta, è il più grande di tutti i profeti. Come dice il Maimonide, ci sono due categorie di profeti, uno è Moshe Rabbeinu e l'altra categoria sono tutti gli altri profeti. Mosè è il profeta di tutti i profeti. Mosè lui ha la forza di influenzare, di trasmettere, di convincere. Hashem dice a Mosè Rabbeinu, questa forza di influenzare devi darla a Yeshua. Vesamachtati adecha alav, appoggerai le tue mani su di lui, dice il Talmidrash, come una candela. Sentite bene, come una candela, tu puoi accendere migliaia di candele e non viene a mancare niente dalla prima candela. Così anche Moshe Rabbeinu tu dovrai accendere Yeshua come una candela e questo non verrà a togliere niente della tua influenza. Anzi, più influenzi, più va avanti e più il tuo ideale si ingrandisce, si rinforza, diventa importante. E adesso, cari amici, vedremo la bella differenza tra Korach e il Dad Umedad. Nella parasha di Korach, nel capitolo 16 di Bamidbar, dei numeri, che leggeremo tra due settimane, per Zerat Hashem, Korach era il cugino di Moshe Rabbeinu. Lui vuole avere il comando, vuole avere la leadership, vuole diventare re. Dice Moshe Rabbeinu, ma due titnasu, perché voi avete preso tutto il potere? Tutto il popolo è santo. Eguaglianza. Tutti devono avere il potere. Perché te la sei preso tu, Moshe, tu e tuo fratello? Cosa vuole qui Korach? Korach vuole avere il potere di Moshe Rabbeinu. Vuole avere la forza di comandare. Vuole rubare da Moshe Rabbeinu l'aspetto regale. E questo non è possibile, dice Moshe Rabbeinu, perché il regno non lo puoi dividere. Se io ti darò il potere, io non ce l'avrò più. Se io dividerò il potere con te, la volontà di Hashem non sarà più quella, perché Hashem ha voluto che io diventi il potere, e il potere non si può dividere. Perché se il potere sarebbe diviso, succederebbe l'anarchia totale. Il caos, confusione, e non si sa più chi comanda, chi decide. Tu dici una cosa, io dico un'altra. Abbiamo detto prima, il Talmud dice, da Bar Echad Ledor, uno può comandare la generazione, non due. Moshe Rabbeinu dice a Korach, questo non è possibile. Questo causerebbe solamente confusione. Per cui, il tuo desiderio, Korach, caro cugino mio, è quello di comandare. E comando, il potere, il regno, non si può, è indivisibile. Oppure se si divide, creerebbe solo dei danni. Non migliorerebbe il regno, anzi verrebbe a diminuire. Creerebbe solo confusione. Questo comportamento di Korach, che lui pretende che tutti comandino, ma in realtà lui vuole il potere, questo ci ricorda il secolo scorso, quando nel 1917 la rivoluzione in Russia contro lo zar, la rivoluzione marxista del comunismo, in nome dell'eguaglianza, e di equiparare i diritti dell'uomo. Cosa succede? Con la scusa dell'eguaglianza, quale risultato si è ottenuto? Che non c'era più libertà? Che tutto il potere era chiuso nelle mani della classe dirigente? Nella classe marxista dirigente che ha portato in terra un inferno, ha tolto la libertà agli uomini, ha tolto la libertà di professare una religione. Gli ebrei per 70 anni in Russia non hanno dovuto nascondere la pratica della propria religione. In nome dell'eguaglianza dove si è arrivati? Nessuno comanda, nessuna religione può comandare a potere, solo noi. Questa si chiama eguaglianza? Korach viene e dice, siamo tutti uguali, siamo tutti santi, perché voi due avete il potere? Ma tu Korach, cosa vuoi? Tu vuoi veramente dividere e dare il potere a tutti? O tu vuoi prendertela in mano e usi la scusa dell'eguaglianza per diventare tu leader? Il Talmud dice, Korach non è mai morto. E c'è un commento che dice, la storia di Korach si ripete sempre, déjà vu. Non solo il comunismo prende l'esempio di Korach e con la scusa dell'eguaglianza prende in mano il potere. Alcune persone prendono in mano il potere. Ma questo è una cosa che succede, si ripete. In ogni congregazione, in ogni città, in ogni volta che ci sono delle elezioni politiche, quando si elegge un nuovo presidente della comunità ebraica, cosa succede? In nome dell'eguaglianza dei diritti di tutti, vengono delle nuove persone e dicono, no, quel presidente non rispetta le esigenze di tutti, bisogna cambiare. Sempre in nome dell'eguaglianza, dell'equiparazione, bisogna cambiare la classe che comanda. E poi, dopo si rispetteranno tutti, ma che? Neanche per idea. Però nel frattempo, la scusa dell'eguaglianza è sempre vincente. Io mi preoccupo di tutti, per cui devo comandare io, per il bene di tutti, in modo che io rispetterò le esigenze di tutti. Certo, prima le esigenze della mia tasca. Anch'io sono parte dei tutti. Per cui Korach era gravissimo. Lui voleva il potere di regnare. E questo è inscindibile. Mosè non può accettare. Mosè si oppone con aggressività contro Korach. Guai a te Korach. Hashem annulla questo Korach. Ma quando arriva il Dad e Medad, in quel caso lì, Mosè non ha problemi. Loro non vogliono potere comandare. Loro non vogliono l'aspetto regale di Mosè. Loro vogliono l'aspetto influenzale di Mosè. La sua forza di convincere e di trasmettere. Loro vogliono diventare dei profeti. Mosè non si arrabbia. Dice, sono ben contento che anche loro diventano profeti. Sarei contento che tutto il popolo diventasse dei profeti, perché l'influenza più si diffonde e più è grande, e più si sviluppa, e più cresce. Il Midrash dice sulla nostra parasha esattamente quello che dice il Midrash lì quando parla del primo concetto che Mosè trasmette a Yeshua. Sapete cosa dice il Midrash? Mosè Rabbeinu dice a Yeshua, cos'è il problema? Che loro diventano dei profeti. Forse se loro diventano profeti questo viene a mancare qualcosa da me. Dice il Midrash, a cosa somiglia questo? A una candela che puoi accendere migliaia di candele e non viene a togliere niente dalla prima candela. Guardate qui. Qui il Midrash usa esattamente quello che dice lì il Midrash a proposito della prima trasmissione che deve dare Mosè a Yeshua quando lui continuerà il suo ruolo. Come una candela, non viene a mancare niente dal precedente. Ovvero quando si parla di concetto spirituale, intellettuale, di trasmissione, uno può dare tanti concetti e non viene a togliere niente della sua visione, della sua forza, perché più diffondi, più aumenti. Non togli da quello che dà, ma aumenti quello che dà. Per cui è dato e medato. Non c'è nessun problema, diceva Rabbeinu qui. Non è come Korach, non è come lì che lui vuole potere, forza, comandare, che quello non è divisibile. Quel contrario, influenzare, più influenzo le persone, e meglio sarà, e più crescerà la mia influenza. Questo ci spiega anche il nome della parasha, che è Be'alotecha. Cosa vuol dire Be'alotecha? Quando tu innalzerai. Chiede Rashi, perché la parasha non si chiama Be'adlikecha? Quando tu accenderai. Cosa vuol dire innalzare? Dovrebbe essere chiamata la parasha quando tu accenderai i lumi. Sappiamo che il nome di ogni cosa rappresenta il concetto, l'essenza di quella cosa. E noi sappiamo anche che il nome di ogni parasha rappresenta il fulcro, l'essenza di tutta la parasha, dal primo all'ultimo verso. Per cui, se questa parasha si chiama Be'alotecha, sicuramente è legata al concetto che stiamo spiegando, al concetto di trasmettere un'influenza. Questo non toglie, ma anzi aumenta. Dice Rashi, perché si chiama Be'alotecha quando innalzerai e non si chiama quando tu illuminerai? Rashi risponde, Lehadlik vuol dire accendere. E noi sappiamo che Aaron doveva accendere i lumi. Sappiamo anche che l'accensione dei lumi rappresenta anche l'accensione delle anime. Aaron, quando accendeva questi lumi, lui accendeva le anime di Israele. Sette braccia, perché ci sono sette tipi di anime, e lui doveva accendere tutte le anime. Ma Aaron non doveva solamente accendere i lumi, ma doveva innalzare i lumi. Sapete cosa vuol dire innalzare? Rashi spiega che innalzare vuol dire che questi lumi devono essere autonomi e innalzarsi da soli. Ovvero il ruolo di Moshe Rabbeinu non è solamente, scusate, il ruolo di Aaron quando accendeva la menorah, i lumi, non è solamente quello di accenderli. Uno può accendere un lume e poi questo si spegne. No. Era quella di far sì che questi lumi accesi rimanessero accesi da soli tutto il tempo. La funzione di Aaron è mettere in grado i lumi di rimanere accesi da soli. Se poi noi paragoniamo questo ai lumi, la funzione di Aaron è far sì che i lumi, che le anime di Israele, che sono rappresentate dai lumi, non solo vengano accese, ma che rimangano accese da soli. Le anime di Israele devono sempre rimanere accese in maniera autonoma, non perché loro sono vicino a Moshe Rabbeinu, sono vicino a Aaron, no! Aaron deve accendere le anime in maniera tale che loro possano sempre rimanere accese da sole. Ecco perché la parasha si chiama Be'alotecha, che vuol dire essere innalzato, e non Be'adlikecha, accendere. Tu puoi accendere, ma non è detto che il lume rimane acceso. Ma quando tu lo innalzi, tu fai sì che questo lume rimanga acceso da solo, che vada avanti da solo. Lo innalzi questo lume, non solo lo accendi. E questo, cari amici, c'entra con quello che abbiamo spiegato fino adesso. Che tutta la storia di Eldad Medad, che Moshe Rabbeinu non si arrabbia con loro, e dice, mi ten, sarebbe bello che ognuno potrebbe diventare profeta. Questo è esattamente quello che vuole dire Be'alotecha. Non basta accendere le anime, bisogna far sì che le anime rimangano accese da sole. Moshe Rabbeinu sta insegnandoci, quando si parla di influenzare, deve far sì che la tua influenza venga trasmessa a chi la riceve, in maniera che lui da solo può andare avanti con l'influenza che tu gli hai dato. Be'alotecha, la fiamma deve rimanere accesa da sola. Quando si parla di influenzare, dice Moshe Rabbeinu, non è un problema, non mi toglie niente da me. Per cui la storia di Eldad Medad, che ci fa capire il valore dell'influenzare, che non toglie niente da chi influenza, da chi dà l'influenza, è legata al concetto di Be'alotecha, che è il nome della parasha, che vuol dire far sì che la fiamma bruci da sola, e non solo accenderai la fiamma, ma devi alzare la fiamma, devi renderla autonoma. Influenzare cosa vuol dire? E dato Medal che loro vengono influenzati da Moshe Rabbeinu, che non toglie niente da Moshe Rabbeinu, cosa vuol dire? Che loro diventano autonomi, che loro ricevono e trasformano la loro identità, il loro modo di pensare, così come pensa, come insegna Moshe Rabbeinu. Per cui il nome della parasha, che rappresenta l'essenza della parasha, è giusto che in questa parasha troveremo la storia di Eldad Medad. Però Yehoshua non è d'accordo con Moshe Rabbeinu, è scontento, è arrabbiato. Moshe, puniscili, mettili in prigione, dice il Midrash. Perché Yehoshua è così arrabbiato? Spiega il Midrash. Moshe è arrabbiato non solo per il fatto che loro profetizzano e allora lui è geloso per Moshe, ma è ancora più arrabbiato per il fatto che loro dicono che Moshe morirà e Yehoshua ben Nun porterà il popolo dentro la terra di Israele. Viene Yehoshua e dice a Moshe ben Nun: guarda cosa stanno dicendo! Stanno dicendo che tu morirai e io porterò il popolo di Israele in terra santa. No, non è possibile una cosa del genere. Yehoshua è sconvolto per questa profezia, per quello che loro stanno dicendo. Moshe Rabbeinu gli dice: ma tu sei geloso per me? Vorrei tanto che tutti diventassero profeti. Un attimo solo, ma il Midrash dice che Yehoshua non è tanto preoccupato del fatto che loro sono profeti, ma del fatto che loro dicono che Moshe morirà. Cosa risponde Moshe Rabbeinu nel pasuk seguente? Tu sei geloso per me? Ma chi parla di gelosia? Yehoshua si sta preoccupando della profezia che dice che Moshe morirà, e allora lui vuole proteggere Moshe Rabbeinu di questa profezia. Cosa risponde Moshe Rabbeinu a Yehoshua? Tu sei geloso per me? Chi ha parlato di gelosia? Qua Yehoshua, secondo il Midrash, si sta arrabbiando non tanto per la gelosia, ma per il fatto che loro dicono che Moshe morirà. Allora cos'è la risposta di Moshe Rabbeinu? Sei geloso per me? Secondo quello che abbiamo detto fino adesso, potremmo rispondere anche a questo concetto. Moshe Rabbeinu dice a Yehoshua: perché ti stai preoccupando che loro profetizzano che io morirò? Se qui si sta parlando di influenzare qualcun altro, e io sono riuscito a influenzare loro a diventare profeti come me, a trasformare la loro vita come me, e qui non si parla di potere, ma di profezia, di intelletto, di qualcosa di spirituale, che è come la candela che non viene mai a togliere da chi l'ha data, da chi l'aveva prima, ma viene solo ad aggiungere. Dice Moshe Rabbeinu, in questo caso, in questo contesto, non si muore mai. Quando uno influenza qualcun altro, allora non esiste la morte. Quando si parla di potere, di rapporto a livello di potere, quando muore il re, non ha più potere, il suo potere scompare. Ma quando si impara ad influenzare qualcun altro, e qui io sto influenzando il Dad Umedad, che diventano profeti come me, quando io muoio, la mia influenza solamente crescerà. In altre parole, quando si parla di influenzare, non si muore mai, si continua sempre a vivere, perché la mia influenza che ho trasmesso agli altri continua a fare dei frutti, a progredire, a crescere, a fiorire, di giorno in giorno, sempre più adepti, sempre più persone che saranno influenzate dal mio modo di pensare, di vivere, dei miei insegnamenti, e più la mia influenza crescerà, e più la mia vita crescerà. Non si muore mai quando si influenza delle altre persone. Tu, Yehoshua, ti preoccupi di che cosa? Che loro dicono che io morirò. Ma caro Yehoshua, non mi spaventa questo. Qui siamo nella parasha di Berotecha, di trasformazione, di influenzare qualcun altro. Quando influenzi qualcun altro non muore mai, rimane vivo in eterno. Anche la profezia che io morirò non mi fa paura, perché è solo un aspetto esteriore fisico che non ci sarà fisicamente, ma la mia influenza rimane eterna per sempre. Come diceva Hanina Ben Targion, quando i romani lo stavano bruciando e hanno preso un rotolo della Torah e l'hanno legato e l'hanno bruciato, il rotolo della Torah i suoi alunni hanno detto a Hanina ben Tardion, cosa vedi? Dice Hanina ben Tardion, vedo una pergamena senza lettere che sta bruciando, perché le lettere stanno volando via, stanno uscendo fuori. Quando uno influenza, quando uno la Torah, non potere, ma valori spirituali, non si muore mai, non si brucia mai. Vedo le lettere volare via e vedo una pergamena senza niente bruciare. Quando si parla di spiritualità, di influenza spirituale, non si muore mai, dice Moshe a Yeshua. Hamkaneata lì, cosa hai paura? Sei geloso del fatto che loro dicono che io morirò? Non preoccuparti. Questa morte è solo fisica, non è una vera morte. Dovunque noi andiamo, infatti, c'è Moshe Rabbeinu. Apri il Talmud, dice Moshe Rabbeinu. Le halachot, i tefinin, sono nere, perché Moshe Rabbeinu, halachah le Moshe Messinai. E questo halachah le Moshe Messinai, e questo Moshe, e qua Moshe, vizio da Torah, c'è San Moshe, ne fiebe nestre. Perché? Moshe è sempre vivo, perché i suoi insegnamenti sono vivi. La sua influenza è viva, lui rimane vivo in eterno. E questo ci deve insegnare che potere non vuol dire influenzare, influenzare non vuol dire il potere. E un genitore che ha potere sul suo figlio non deve abusare di questo potere, ma al contrario, lo deve fare in modo che il potere diventi una forza di influenzare suo figlio, di trasformare suo figlio. Non di imporre dall'alto al basso, fai così. Ma questo suo potere deve portare il genitore a educare, a trasformare, a elevare suo figlio in modo che anche lui la pensa come lui. E per questo è molto importante il tono come si parla. Il contesto che si dicono certe cose. Se un genitore è arrabbiato col figlio o arrabbiato perché la giornata di lavoro l'ha fatto impazzire e lui arriva a casa e vede che il figlio si comporta male, inizia a urlargli, cosa stai qui a giocare con l'iPod? Ebbene, questo tipo di trasmissione non avrà mai un esito positivo e non trasmetterà niente al figlio, perché non è una trasmissione che trasforma, perché è detta in un tono, in un contesto di negatività, di dolore, di arrabbiatura. Per cui il vero genitore deve imparare a trasformare e influenzare il suo figlio e usare il potere che lui ha per convincere il figlio a ragionare, a trasformarsi, a elevarsi. Ovviamente il figlio non deve diventare come un fratello al suo stesso livello, deve rimanere sotto, ma bisogna comunicare con positività in maniera di trasformare il figlio, di influenzare, di farlo pensare anche lui come il padre pensa. Dall'altra parte, quelle persone che hanno la forza di influenzare devono fare attenzione di non mischiare l'influenzare col potere, perché delle volte quando le cose si mischiano, queste due cose vengono mischiate, delle volte vengono sporcate e perdono il loro valore. Per cui voglio concludere, cari amici, non tutti noi abbiamo potere sociale, potere economico, di comandare gli altri, dire agli altri cosa fare. Però ognuno di noi può influenzare il prossimo e deve influenzare il prossimo in bene. Ognuno di noi viene in contatto con determinate persone. E dice il Bacchan Tov, quando questa persona arriva da te, perché Hashem l'ha mandata da te in modo che tu potrai influenzarla, potrai aiutarla, potrai migliorarla. Siccome ognuno di noi può influenzare, nessuno può lamentarsi. Io non ho potere, non posso fare niente nella vita. Il potere non è il mezzo migliore, più importante per migliorare questo mondo, bensì è l'influenzare il prossimo, quello che veramente trasforma, quello che cambia l'umanità. È quello che Moshe Rabbeinu ha detto nella parasha di Baal HaTorah. El Dad Umedad, sono contento che loro sono stati influenzati da me. Baal HaTorah, innalzare la fiamma che diventi autonoma, che la persona venga trasformata, diventa, lui ragiona nella stessa maniera come ragiona il suo maestro, la sua guida, il suo genitore. Ebbene, cari amici, abbiamo tutta la possibilità di influenzare. Usiamo questa forza, usiamola in bene. Trasmettiamo al nostro prossimo questa forza, questa influenza che noi abbiamo in modo di migliorare questo mondo in bene e portare l'umanità verso Hashem, verso la verità, in modo che presto Hashem potrà regnare questo mondo con l'arrivo di Mashiach Tzidkenu. Amen.